cuore di fiabe da narrare.
C'era una volta.
Musica 7, vite riavvolte su Radio Statale. Buonasera, 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 benvenuti a Musica 7. Noi siamo, no, io sono Michele La Serra e oggi sono accompagnato non da Enrico, perché Enrico è molto impegnato, ma da una splendida figura femminile che si chiama
Giulia.
Ciao Giulia, ti trovavi ciao, qua per caso così?
Mi trovavo qua, però vorrei sottolineare che anche noi siamo persone molto impegnate, anche se non siamo Enrico.
Esatto, no, è vero, siamo molto impegnati, ma riusciamo a trovare del tempo anche per la radio.
Ciao,
quindi,
Enrico.
Ciao Enrico, ti salutiamo con un caloroso abbraccio. Sono sempre 22, è sempre Musica 7, il salotto narrativo di Radio Statale, sì, ce la vantiamo un po' questa cosa, e oggi, come al solito, cerchiamo di raccontarvi delle storie che riguardano, siccome ieri era la giornata della liberazione, il 25 aprile, oggi raccontiamo storie di liberazione, meglio storie di donne liberate, come abbiamo scritto nella diretta Facebook che magari avete visto sulla nostra pagina Musica 7 Radio Statale. Vuoi introdurre tu l'argomento? Cosa di specifico tratteremo?
Parleremo appunto di donne e della liberazione, perché abbiamo scelto questo argomento per una ragione particolare, cioè in Italia sono moltissime le vie, le piazze, qualsiasi parte geograficamente segnata del territorio dedicata a partigiani, spesso indicati proprio con il nome proprio di battesimo. Non ce n'è nessuna dedicata alle donne partigiane, esistono alcune piazze dedicate in generale alle donne partigiane, ma non c'è assolutamente nulla che ricordi il nome di queste donne e le loro azioni. Spesso vengono ricordate unicamente come coloro che magari hanno assistito, che sono state infermiere, che sono state al massimo staffette, ma non è così assolutamente. La storia ricorda moltissimi esempi di donne che hanno imbracciato le armi, che hanno lavorato attivamente all'interno della resistenza partigiana e non solo, anche come soldatesse, magari questo non in Italia, ma in generale gli esempi di donne soldato e in questo caso di donne partigiane sono moltissime.
Certo, no, dicevamo che comunque la cosa chiara che volevamo dire stasera era il fatto comunque di distinguere, nel senso, tra liberazione e libertà, perché come magari avete visto ieri su Gazebo, il programma di Rai 3 appunto condotto da Zoro, c'era questa vignetta di Macox dove spiegava appunto la differenza tra liberazione e libertà, dove appunto questo nipotino andava dal nonno e diceva: ma oggi è la festa della libertà, e il nonno lo prendeva a schiaffi dicendo che non era la festa della libertà. Detto molto in maniera povera, poi ricondivideremo sulla nostra pagina la vignetta e avrete l'occasione proprio di rivederla. Differenza appunto, che cos'è la liberazione? Parole molto povere, appunto, è l'estirpazione del pensiero nazifascista, proprio dei nazifascisti dalla penisola italiana. Detto in parole molto più complesse, ci siamo noi a dirvelo stasera, e vi spiegheremo appunto il concetto appunto di liberazione e che cosa ha significato per l'Italia appunto, e per gli anni successivi della storia italiana. Raccontiamo in particolare di due storie appunto di donne, Ada Della Torre e Rina Carla Zappelli.
Verbano.
Due donne di epoche abbastanza molto diverse, nel senso, una proveniente appunto dagli anni 80, Rina Carla Zappelli, e l'altra che ha proprio combattuto nella resistenza, Ada Della Torre, ma da sempre vicinissime tra loro, perché comunque la condividevano in mentalmente in una certa maniera.
Quello che è particolare, che noi abbiamo voluto sottolineare in questa puntata, è come appunto ieri nella vignetta la differenza fra liberazione e libertà. Quello che invece noi abbiamo voluto mantenere come carattere fondativo è la parola resistenza. Cosa vuol dire fare resistenza? E questo è un elemento che rimane netto e fermo e immobile nell'essenza nel corso del tempo, cioè fare resistenza a livello politico è una cosa che non cambia, né se ti trovi all'interno comunque di un contesto come potremo poi vedere e sentire quello che ha vissuto Ada durante appunto la seconda guerra mondiale, sia invece una resistenza ben diversa, che è poi quella che ha vissuto invece Carla negli anni 80. Per cui
iniziamo la puntata subito. Così.
time has come to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive. No one's gonna take me alive. The time has come to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive.
Bentornati, bentornati, questi erano i Muse con Knights of Sidonia, tratto da Black Holes and Revelations, un album del 2006, e volevamo iniziare appunto con un po' di carica questa puntata, e ci piaceva questa canzone appunto perché parlava di questi cavalieri di Sidonia, un po' che hanno combattuto appunto come le nostre eroine alla fine, nel senso che hanno combattuto per noi, per la nostra libertà alla fine, quindi ci piaceva iniziare così la puntata. Io direi di iniziare con la storia, no? Cosa dici?
Iniziamo subito. Iniziamo con la storia di Ada della Torre, che nasce ad Alessandria nel 1914, quarta figlia in una famiglia ebrea non osservante. Nella piccola città piemontese, la numerosa famiglia sacerdote vive in una condizione di semplice agiatezza, grazie al pastificio di proprietà dove il padre, Clemente, e la madre, Giuseppina, hanno investito risparmi e tempo. L'infanzia di Ada qui scorre leggera, a contatto con un ambiente culturale intenso e spontaneo, in una provincia lontana dalle pressioni e dalle paure della grande città. La crisi del 29 però colpisce duramente anche il nord Italia, sino a portare il pastificio di famiglia al fallimento. Al colpo la famiglia reagisce immediatamente, senza fare troppi drammi, trasferendosi a Milano, in una città attraversata in quel periodo da mobilitazioni e correnti di pensiero estremamente reazioniste, che paiono un piccolo spioncino da cui osservare ciò che da pochi anni sarebbe accaduto in tutta la penisola. Sarà forse proprio per questo trasferimento a salvare la famiglia, di cui pochi conoscevano le origini ebree, dalla grande confusa a Milano. Qui, nel 1942, Ada ha già conseguito due lauree, una in legge e una seconda in lettere. Nonostante dal 1938 agli ebrei fosse vietato l'accesso alle università, e viene impiegata presso l'editore Corbaccio. Intelligente e vivace, in questi anni la personalità di Ada è il nucleo fondante e il collante, in poche parole, di una rete culturale e politica che lega Milano a diversi personaggi, i cui nomi risuonano oggi noti. Infatti è lei a introdurre Primo Levi e Silvio Ortona, amici, Levi in realtà era un cugino, torinesi, appena arrivati in città. Attraverso di lei conoscono Eugenio Gentili, tedeschi, Emilia Diena, Wanda Maestro e Carla Consonni. Lei vi ricorda come in quel periodo ancora non vi fosse l'idea di una resistenza o di resistere attivamente al nazifascismo. Si resisteva tentando di trovare strade alternative, lavori alternativi, isolandosi talvolta, senza forse percepire realmente il peso della guerra e il pericolo in cui erano esposti in quanto ebrei o amici di ebrei.
Nell'autunno 1942 eravamo a Milano, sette amici di Torino, ragazzi e ragazze approdati per motivi diversi nella grossa città, che la guerra rendeva inospitale. I nostri genitori, chi ancora li aveva, erano sfollati in campagna per sottrarsi ai bombardamenti, e noi facevamo vita ampiamente comune. Euge era architetto, voleva rifare Milano, e diceva che il miglior urbanista era stato Federico Barbarossa. Silvio era dottore in legge, ma scriveva un trattato di filosofia su minuscoli foglietti di carta velina ed era impiegato in un'impresa di trasporti e spedizioni. Ettore era ingegnere all'Olivetti. Lina faceva l'amore con Euge e si occupava vagamente di galleria d'arte. Wanda era chimica come me, ma non trovava lavoro ed era permanentemente irritata di questo fatto perché era femminista. Ada era mia cugina e lavorava alle edizioni Corbaccio. Silvio la chiamava bidottore perché aveva due lauree ed Euge la chiamava cugimo, che voleva dire cugina di primo, del che Ada si risentiva con poco.
Questo passo, tratto da Il sistema periodico, in particolare dal capitolo Oro, scritto appunto da Primo Levi, riesce a spiegare molto bene qual era l'atmosfera del periodo. E rimane la stessa per circa un anno particolare appunto vissuto intensamente a Milano. Il gruppo degli amici milanesi resta unito fino appunto ai bombardamenti dell'agosto del 43, che colpiscono pesantemente la città, e poi dopo l'8 settembre ognuno prende la propria strada, o meglio la propria brigata. Tutti infatti diventano partigiani.
Nel giro di poche settimane ognuno di noi maturò, più che in tutti i 20 anni precedenti. Ci separammo per seguire il nostro destino, ognuno in una valle diversa.
Ada infatti sotto i bombardamenti si era trasferita a Ivrea e aveva trovato impiego presso la Olivetti. Era quindi al sicuro, fuori pericolo e in buone condizioni, ma l'arresto di Primo Levi innesca una scintilla che trasformerà in modo irreversibile il suo modo di resistere.
A farmi decidere fu un avvenimento drammatico, l'arresto di Primo Levi e di altri amici, che furono chiusi in prigione ad Aosta, in attesa di essere deportati. Scrissi a lungo Silvio Ortona e Dick mi presentò Ada Gobetti, che mi introdusse nei nuclei nel Partito d'Azione e nei gruppi di difesa della donna. Fu allora che cominciarono le mie missioni.
Entra quindi nel Partito d'Azione e nei gruppi di difesa con il nome di Adriana. Sfolla quindi a Torrazzo, nella Serra di Ivrea, e con lei si nascondono in molti, tra cui la madre di Primo Levi, e diventa staffetta partigiana, muovendosi fra Torino, il Biellese e Ivrea. Sempre attraverso la mediazione di Ada Gobetti entra in contatto con i gruppi femminili di Giustizia e Libertà e poi nell'autunno del 1943 ne diventa addirittura ispettrice provinciale. Nel 1945 si trasferisce a Torino con la cugina Anna Maria, sorella di Primo. Vivere in città era pericoloso, ma non c'erano altre possibilità. L'appartamento era stato prestato da alcuni amici informati del fatto che i veri inquilini erano sfollati. Non c'era riscaldamento e si gelava. Ma questa era la condizione in cui poteva vivere sotto Torino. Certo era pericoloso, certo era difficile, ma era l'unico modo per poter vivere in questa grande città e riuscire a fare resistenza.
I'm on fire by Bruce Springsteen.
Eccoci qua, siamo tornati dopo questa splendida canzone, una cover di Bruce Springsteen che Giulia si è impegnata tanto a trovare, quindi diamole il giusto merito, no?
Era una canzone secondo me particolarmente adatta, infatti le ragazze che la cantano sono le
Stubbs.
Li si possono trovare su YouTube, in realtà non le ho mai trovate altrove e hanno fatto diverse cover, non penso che abbiano brani originali, però secondo me sono... Era giusto sentire questa canzone cantata da delle donne e in questo modo particolarmente.
Sì, su YouTube si trovano tante perle di tanti musicisti, nel senso poco conosciuti alla fine, che rifanno canzoni famose, cover veramente riarrangiate in una maniera perfetta e molto toccanti. Allora, dicevamo, stiamo parlando appunto di Ada della Torre, una donna partigiana che abbiamo voluto appunto ricordare in questa puntata in cui stiamo parlando appunto di resistenza e della giornata del 25 aprile e cosa significa fare resistenza al giorno d'oggi con la storia che vi racconteremo dopo. Appunto, terminata la guerra, Ada sposa Silvio Ortona, altro protagonista della resistenza, detto anche il partigiano lungo, amico e compagno di lotta. Infatti avete sentito prima che Giulia aveva detto comunque compagno lungo, perché era proprio riferito a lui.
C'era una citazione di uno dei suoi testi, in cui tra l'altro che si può ritrovare su internet, che è appunto un testo che lui racconta di essersi dimenticata per un certo periodo di essere ebrea, in cui appunto definisce questo compagno lungo.
Compagno lungo, veniva appunto chiamato così nella sua brigata Garibaldi. Non sono una coppia che ama stare in pubblico, che ama le effusioni in pubblico, ma sono fatti l'uno per l'altra, nel senso che comunque sono fatti l'uno per l'altra, vuol dire che comunque vogliono stare insieme e condividono delle cose, e in questo caso era condividere la passione per un certo tipo di mentalità, quello della resistenza e di combattere un nemico in comune che era i nazisti e fascisti. Lui la descrive come una donna forte che sa quello che vuole, che ha a cuore l'impegno morale e civile appunto della resistenza. Inizialmente vanno a vivere a Vercelli perché viene lì assegnato a lui il posto a Silvio come appunto responsabile di alcuni lavori della Camera del Lavoro e magari nel partito appunto comunista, e vanno a vivere insieme a Vercelli, e Ada non si trova molto a suo agio a Vercelli perché appunto non riesce a ricreare quegli ambienti personali, quei legami personali che l'avevano fatto stare tanto bene comunque nel periodo della resistenza, in cui aveva legato con molte persone importanti della sua vita come Primo Levi o appunto altre persone che avete sentito prima, da Gobetti, e quindi niente, c'è un periodo un po' particolare per lei in cui scrive tanto ma appunto ha poche relazioni.
Tra l'altro, sempre nel testo di cui vi parlavo prima, lei racconta come in realtà proprio nel dopoguerra lei abbia subito i più grandi traumi, i più grandi proprio parlando di traumi, nel senso che lei racconta di soffrire di insonnia, mentre poi invece durante in realtà il periodo di combattimenti, lei dice, nonostante mi morissero amici accanto, io riuscivo a dormire, probabilmente perché era comunque l'essere contemporaneamente impegnata anche in un ideale. Ora queste sono ipotesi, non sappiamo assolutamente perché si possano innescare questo tipo di reazione nell'essere umano, però quello che lei racconta è appunto di aver subito questa sorta di contraccolpo successivamente, e quindi di aver molto sofferto dopo, e il fatto di trovarsi comunque in una città nuova, lontana da quelli che avevano condiviso con lei questi momenti e quindi potevano anche condividere questo contraccolpo, ha di sicuro influito.
Cioè non è la prima a cui capita, comunque molto spesso appunto reduci di guerra hanno questo trauma che si portano un po' per molti anni, e appunto soffrono di insonnia e stanno male con loro stessi, perché gli vengono in mente tutte le cose che hanno visto e le barbarie che hanno visto durante la guerra. Dicevamo, Silvio appunto vanno a vivere a Vercelli, però Silvio poi magicamente gli viene spostato il posto a Torino nel 1963, ma nel periodo vercellese dicevamo che è stato un periodo molto fertile per lei, perché fertile dal punto di vista artistico e poi fertile dal punto di vista anche comunque perché ha avuto tre figli in quel periodo che poi vi racconteremo. Nel suo periodo vercellese scrive e insegna soprattutto, perché lo fa egregiamente mettendoci tutta se stessa alla fine. Insegna la scuola secondaria inferiore alle Vallette e poi a Borgo San Paolo, che è quella che poi si porterà fino alla pensione. È da sempre attenta a divulgare temi riguardanti la pedagogia e l'educazione. Scrive tanto, dicevamo, lo fa inizialmente sul Giornale dei Genitori, che è un giornale fondato nel 1959 da una sua ex compagna, Ada Gobetti. Tra il 62 e il 65 è il periodo più prolifico dal punto di vista artistico, perché i suoi articoli riscuotono molto successo e appunto soprattutto le sue rubriche tenute su appunto il Giornale dei Genitori, come aspetta che rubriche che cura con come i nostri sbagli e le nostre virtù, scusate mi ero perso, e sono rubriche appunto di cui parla di pedagogia, rapporto con i genitori, rapporto dei figli con i genitori, quindi tutte cose che all'epoca comunque non venivano tanto magari curate, perché c'era ancora questa figura appunto della famiglia abbastanza patriarcale e non si curava appunto tanto il rapporto con, non si parlava tanto di rapporto con i genitori e figli magari, quindi lei fu una sorta di la prima che parlò appunto e che diede attenzione appunto a certe tematiche. Lo fa appunto scrivendo sul Giornale dei Genitori e, ed è la prima a capire che i giovani hanno un'importanza fondamentale, perché tenta di inculcare fin dai primi momenti il seme della resistenza nei giovanissimi, e lo fa invitando gli stessi a partecipare alla contestazione che ci fu in quegli anni appunto del 68, la contestazione giovanile, contestazione studentesca, e i suoi scritti riflettono in maniera chiara le sue vicissitudini familiari e familiari che ha passato, e quello che vede tutti i giorni nei suoi alunni che vivono le difficoltà della zona operaia di Vercelli e poi Torino quando si trasferì. Dicevamo di Torino che la fa rinascere da un punto di vista personale, soprattutto non artistico, perché comunque continua a scrivere e continua ad insegnare e continua a inculcare proprio il seme della resistenza nei giovani, perché appunto riallaccia certe amicizie che aveva in certo modo perso, diciamo, con Primo Levi, che è suo cugino, Bianca Guidetta Serra, Luciana Nishimura Momigliano, e diviene madre di tre figli, questo molto prima, però comunque è una cosa che la segna, la condiziona parecchio, ma non da un punto di vista comunque di legami personali, perché non si limita a stare in casa a curare i figli, ma cerca sempre di avere qualcosa che la stimoli, e questi sono i suoi rapporti personali, cioè ricerca quello nei rapporti personali. Viene premiata nel 62 con il premio Fedeltà a Salerno per aver denunciato un testo di intonazione filofascista per le scuole medie, perché lei insegnava alle scuole medie, denuncia questa cosa e viene premiata a Salerno. Dopo il pensionamento diventa giudice onorario del Tribunale dei Minori e anche in questo caso scrive intensissimi articoli sulle esperienze con i minori e li pubblica sul Giornale. Da lì si capisce proprio la sua attitudine verso questo mondo, il suo voler parlare, il suo voler dare importanza a un mondo talvolta non esplorato e a cui non si dava molta importanza, e lei comunque ci dedica dell'impegno e della passione. Ada purtroppo si spegne nel 1986 al termine di una lunghissima malattia, e quello che rimane di lei è il suo impegno antifascista e la riforma e le riforme della scuola, che lei voleva unificare le due scuole medie, ma soprattutto quello che dicevo prima, l'aver capito che nei giovani c'è talvolta un mondo inesplorato, molto spesso non capito proprio dagli stessi genitori. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a
rise up, get their share. Poor people gonna rise up, take what's there. Don't you know you better run, run, run. But the revolution is finally the table are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, I've been standing in the welfare line, crying to those of the armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. It's finally the tables are starting to turn, talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution.
Eccoci qua, siamo tornati, ci piaceva appunto continuare la storia con Tracy Chapman, Talking About a Revolution, About Revolutions, canzone che abbiamo sentito proprio oggi e ci ha ispirato per metterla in puntata. Questa l'ho scelta io, non Giulia.
Assolutamente, quindi... questa l'hai scelta tu e... Niente, questa era la storia appunto di Ada della Torre, una delle partigiane. Abbiamo preso questa storia, come anche la successiva, dall'Enciclopedia delle Donne, questo sito internet, questo incredibile sito internet in cui ci sono una quantità infinita di storie di donne ricordate o dimenticate della storia. Gli autori sono moltissimi, alcuni sono noti, ci sono anche testi di Umberto Eco, ci sono testi di Aldo Cazzullo, cioè gente di qualsiasi tipo, ma anche sconosciuti, che hanno voluto prestare del tempo e dell'attenzione per scrivere storie di donne, proprio perché io l'ho scoperto tramite il corso dell'università Storia delle Donne e dell'Identità del Genere, okay, che ho frequentato effettivamente, è andato anche molto bene, e che è un ottimo corso in realtà, in cui tutte le università sono costrette a tenere. E proprio perché la storia spesso dimentica, guarda caso, parte dell'apporto storico portato dalle donne, e quindi in questo corso lo si ricorda. Non dovrebbe essere così, non dovrebbe esistere questo corso, i professori che lo tengono lo sostengono, però ancora ce n'è la necessità.
E noi a Musica 7 ci piace sempre ricordarlo, abbiamo già fatto una puntata appunto con ospite Francesca Motta di Eva contro Eva, e ci piace sempre ricordare quanto siano importanti le donne in questo mondo, e come saremmo persi senza di loro. Okay. Questa sviolinata,
esatto,
così.
Dopo questo momento dolcissimo, fin troppo dolce, andiamo sulla seconda storia, perché oggi con Michele ed Enrico, che ci saluta e ci ascolta a distanza, ci commenta e ci ricorda che quello di cui abbiamo parlato prima è il disturbo post-traumatico da stress. Grazie, vediamo che i tuoi studi di medicina vanno alla grande.
Ha fatto una diagnosi.
Grande, ti vogliamo un sacco di bene. Oggi abbiamo appunto voluto raccontare, ripetiamo, il concetto di resistenza. Abbiamo scelto di estrarlo da tempi, da luoghi, da vite molto diverse, e abbiamo visto prendere più forme, più suoni. E quello che abbiamo voluto però tirare fuori oggi non è proprio il modo che queste storie fossero simbolo di resistenza, ma proprio il fatto che la resistenza stessa avesse una storia propria che si muove all'interno del tempo, che può venire fuori in modi diversi. Ma questa è la storia della resistenza, la storia della resistenza politica, ed è quella storia che appunto vogliamo raccontare. Continuiamo quindi con una seconda storia, quella di Rina Carla Zappelli Verbano, una donna che, come tanti di coloro che hanno vissuto questo tipo di resistenza, questo ideale politico, forse avrebbero voluto non farlo, o perlomeno non farlo in questo modo, non così attivamente. Infatti Rina Carla Zappelli nasce a Viareggio nel 1924. Sua sorella è una staffetta partigiana, mentre lei è un'infermiera. Vive tra Bologna, Milano e Roma, ed è qui, nella capitale, che incontra Sardo, un militante del Partito Comunista Italiano, impiegato presso il Ministero degli Interni. Nel 1957 lo incontra e nel 1962 lo sposa, un anno dopo la nascita del primo figlio e unico, Valerio. Divenuta mamma, Rina sceglie di lasciare il lavoro e di si dedica alla famiglia. Molti sono sicuramente gli episodi che da questo momento hanno segnato la vita di questa donna e di questa madre. Momenti probabilmente normali, quotidiani, alcuni eccezionali come nella vita di chiunque di noi, altri estremamente banali ma fondamentali anche nella loro banalità. Avrebbe dovuto anche continuare così, avrebbe dovuto continuare con gioie qualsiasi, con ideali, con litigi, con amicizie, con amori, con feste comandate e feste inventate, come la vita, non so, di davvero di chiunque. Succede però che questa vita si interrompe perlomeno nella sua quotidianità, e il 22 febbraio 1980, quando ha soli 19 anni, Valerio, appunto il figlio, viene ucciso. Siamo infatti negli anni 80, gli anni di piombo, e Valerio è uno dei giovani militanti, dei molti militanti appartenenti alla sinistra extraparlamentare cosiddetta. Tra loro sono però molti anche gli appartenenti a questo schieramento, che vengono uccisi tra università, piazze, strade, da esponenti del neofascismo nel periodo, molti delle quali vestono la divisa delle forze dell'ordine. Nessuno dei giovani uccisi in questo modo ha mai trovato giustizia, e nemmeno per Valerio cambierà la situazione, poiché gli assassini di questo ragazzo che muore appena 19 anni non sono mai stati identificati, ma anzi, Rina Carla ha così detto:
prima di morire vorrei che l'assassino suonasse ancora alla mia porta, vorrei che prima ancora di dirmi buongiorno mi dicesse: sono io l'uomo che ha ucciso suo figlio. Lo farei entrare e gli parlerei. Prima di morire vorrei capire. Non mi interessa sapere perché hanno ucciso in quel modo un ragazzo di 18 anni, perché hanno legato noi nella stanza a fianco, perché sono venuto a sparargli qui, in casa mia, su quel divano. Lo farei accomodare, l'assassino, gli preparerei un caffè, purché mi spiegasse perché l'hanno ucciso, purché mi raccontasse chi ha deciso che le fotografie scattate da mio figlio erano troppo pericolose, che tutto il lavoro fatto da Valerio sulle versioni nera doveva essere fermato, portato via, distrutto.
Ciò che succede infatti il 22 febbraio 1980 è che tre uomini entrano nella casa di famiglia della famiglia Verbano, appunto, alle 12.44. Riescono ad entrare perché si fingono amici di Valerio, che appunto 19 anni, militava in diversi gruppi, in diverse associazioni, aveva moltissimi amici, era conosciuto in città. Si fanno aprire dai genitori, poi entrano, appunto li immobilizzano, li chiudono nella stanza accanto, li legano, al che aspettano il figlio, che appunto a 19 anni va ancora a scuola, va ancora al liceo, non è ancora rientrato. Quando il ragazzo rientra, lo inseguono, gli sparano e lo uccidono. I genitori sono nella stanza accanto, questo la madre non glielo perdonerà mai. Vanno via, gli lasciano, come non gli porteranno mai, tutto il resto, ma anche il fatto di essere appunto stata lì presente e aver sentito il figlio gridare è una cosa che per una madre è indubbiamente la cosa più straziante che si possa immaginare. Gli assassini se ne vanno, lasciano lì una pistola calibro 38, se non sbaglio, un passamontagna, poco altro. In realtà non si preoccupano neanche di togliere tutte queste che potrebbero essere tranquillamente riconosciute come prove. Non se ne preoccupano e se ne vanno via. Valerio Verbano era appunto impegnato in una serie di indagini finalizzate a raccogliere informazioni sull'ambiente dell'estremismo di destra romano. Attraverso l'enorme mole di informazioni e fotografie, Valerio aveva preparato un centinaio di schede e fascicoli in cui aveva dato un'identità e un volto a vari militanti di destra capitolini, soprattutto residenti nel triangolo formato dai quartieri Trieste, Salario, Talenti e Montesacro. Quei documenti, rinvenuti dagli agenti della polizia durante la perquisizione effettuata nell'appartamento dei genitori all'indomani dell'arresto, infatti Valerio era stato arrestato per fabbricazione e detenzione di materiale incendiario il 20 aprile del 1979, un anno prima, vengono appunto ritrovati questi documenti, ma dell'esistenza di questo dossier venne a conoscenza anche il giudice Mario Amato, uno dei magistrati che all'epoca indagava sulle versioni nera e che successivamente fu ucciso dal comando del NAR il 23 giugno 1980. Dopo il sequestro il materiale scomparve, misteriosamente, nei meandri dei depositi giudiziari. Valerio fu ucciso perché stava facendo indagini e forse aveva scoperto troppo, troppi nomi, anche se il troppo qui è un concetto estremamente relativo. A seguito dell'omicidio vi furono errori giudiziari, confusioni, la scomparsa di prove, di documenti, furono fatte mistificazioni, menzogne, strumentalizzazioni politiche e non, condizioni a cui Carla resistette. Ed è questa la resistenza che vogliamo sottolineare, la resistenza a quella che fu tutta una mistificazione apportata da una parte politica che noi oggi vogliamo definire sbagliata. Come lei ci sono stati molti altri genitori, anche se lei fu poi definita il simbolo. Vi fu Lidia Franceschi, madre di Roberto, assassinato dalle forze dell'ordine nel 1973 davanti alla Bocconi. Felice Impastato, mamma di Peppino, che venne ucciso a Cinesini a Palermo dalla mafia nel 1978. E Danila Tinelli, mamma di Fausto, ucciso insieme all'amico Iaio a Milano dai neofascisti nel 1978. Di questi genitori, Rina Carla è uno dei simboli principali. Infatti, insieme al marito sardo, indagarono per proprio conto, denunciando un silenzio atto all'occultamento della verità, soprattutto da parte di chi, invece, avrebbe dovuto adoperarsi affinché gli assistini venissero riacciuffati. Sardo morirà nel 1988, pochi anni dopo la scomparsa di Valerio. Rina Carla rimase per anni, infatti visse fino agli 80 anni, simbolo di questo tipo di genitori, vicina a moltissimi ragazzi da cui venne percepita per anni come la madre, nonostante lei si venne finì per sempre, per tutta la sua vita, madre unicamente di Valerio. Non arrivò mai una soluzione giudiziaria, né una soluzione storica o più reale, in modo per riuscire ad arrivare a quelli che furono gli assassini. Infatti, come abbiamo letto prima, morì con la domanda di chi furono questi ragazzi, perché erano ragazzi molto giovani coloro che compirono questo omicidio. Non lo seppe mai, non seppe mai perché suo figlio fu ucciso. Nonostante questo, continuò a portare avanti quella che fu una resistenza nel tentativo di trovare appunto delle ragioni, le ragioni reali, le ragioni giudiziarie, le ragioni politiche, perché la sua fu comunque sempre una resistenza politica.
See how everything
Agnes Obel, Riverside. Questa era Riverside di Agnes Obel. E, allora, di solito noi chiudiamo senza conclusione, nel senso vi lasciamo così e non vi salutiamo neanche. Oggi volevamo concludere salutandovi la puntata e facendo inizio, per prima cosa riferimento a quello che è successo in questo weekend, questa splendida iniziativa che si chiama Radio City Milano, a cui noi abbiamo partecipato. Io ho partecipato personalmente, Enrico non c'era, però Giulia, che è qui presente, ha partecipato con me alla realizzazione di un programma molto bello, sì, perché l'abbiamo fatto noi, che si chiama Angolo Critico.
Sì, ricordiamo anche perché si chiama Angolo Critico, anzi, ricordiamo innanzitutto che potete trovare i podcast di questi tre giorni meravigliosi in questo programma, di tutti i programmi che sono stati fatti in questa diretta collettiva fra di noi, fra tutte le radio universitarie di Milano, non solo di Milano, ci hanno raggiunto altrove, anche fuori dell'Italia, un po' ovunque. Infatti Radio City è un festival fantastico che c'è stato e, ahimè, dobbiamo aspettare un anno perché torni, all'interno della meravigliosa cornice offerta dal Plunicredit Pavilion, organizzato appunto da Radio City e che coinvolge tantissime radio nazionali, internazionali, locali, web, FM, tutto ciò che può venire in mente quando parli di radio. E noi abbiamo voluto allargare un po' questo concetto. Con le altre radio universitarie abbiamo fatto questo palinsesto super bello, con tantissimi programmi che rispecchiassero un po' quello che è il palinsesto di ognuna delle nostre radio, e noi abbiamo fatto Angolo Critico. Perché Angolo Critico?
Perché Angolo Critico? Allora, il nome l'hai scelto tu, nel senso è la definizione della ionosfera, e adesso mi sto perdendo un
allora,
po'.
Allora, è questa cosa stranissima per cui le radio un tempo, noi siamo una web radio, ma ci sono alcune radio che ancora vanno in FM, e succede che più si stringe l'angolo critico, più il segnale della radio si allarga e va a sbattere contro la ionosfera, rimbalza e va da qualche parte dove tu puoi sentire quella radio.
Quindi, e questo è l'angolo critico.
È l'angolo stretto, più il segnale si allarga.
Okay.
E quello che noi abbiamo voluto fare in questo programma è stringere il nostro angolo critico e raccontare storie di piccole radio o di grandi radio, ma comunque che sono state grandi o comunque storie di radio, e abbiamo voluto diffonderla a tutto quello che è stato la nostra piccola ionosfera di questi giorni e di quella che è la nostra piccola ionosfera di radio universitaria.
Sì, perché poi ci piaceva anche proprio come nome, angolo inteso come spazio e critico proprio come critico, nel senso darci un po' un tono.
Critica, ce la cantiamo, ce la suoniamo, la quindi, nostra critica e tutto
quindi,
il resto.
Esatto, quindi darci un po' un tono e parlare di una cosa seria, capito, a Radio City. No, vabbè, l'hanno fatto anche gli altri programmi tranquillamente.
Tra l'altro con noi c'era anche Francesca Motta.
Francesca Motta,
e
esatto.
Alla regia il meraviglioso Marco Centrone,
Marco Centrone,
che ancora ringraziamo perché arrivavamo tipo con la puntata scritta a metà e forse una canzone scaricata ti andava bene, e lui ci ascoltava con pazienza e esaudiva tutte le nostre richieste
grazie, assurde
Marco,
in comunque. Poco tempo, esatto, ti ringraziamo proprio non lo so, tanto avverbi.
Comunque volevamo ricordarlo in questa meravigliosa puntata di quello che oggi è Musica 7, proprio perché in questi tre giorni abbiamo parlato di radio, ma soprattutto di radio che hanno fatto resistenza a loro modo, anche perché sono stati tre giorni particolarmente intensi anche in questo senso.
Molto.
Abbiamo fatto tanta resistenza. Abbiamo parlato delle radio libere degli anni 70, delle radio libere oggi, web, e delle radio che sono nate in situazioni particolari, come dopo una situazione di crisi, di sisma, di terremoto, oppure in situazioni di aggregazione particolare, di multiculturalità, che è una parola sempre che mi viene male.
Anche a me è uguale.
Quindi magari composte da migranti in territorio italiano e non solo. Tra l'altro successivamente ne ho scoperte altre mille, quindi vorrei portare avanti questo programma vita, ma non si può fare. Per cui
ma cose tra l'altro che ci hanno fatto crescere proprio personalmente, nel senso sentire queste storie assurde alla fine, perché sono progetti veramente assurdi, proprio esperimenti radiofonici. Io ho pensato, cacchio, che figata, nel
che
senso,
figata fare la radio,
che figata fare,
anzi,
la radio,
parlando come, anzi citando
Moco,
il sindaco di Amatrice
anzi no scusa
che appunto raccontiamo questa piccola breve storia, cioè il sindaco di Amatrice, il territorio che è stato colpito quest'anno dal terremoto, ha scelto come mezzo per aggregare questo piccolo paesino sconosciuto ai più, se non per la pasta, prima del terremoto, tramite la radio, quindi appoggiandosi alla frequenza di un'altra radio, se non sbaglio Radio Dolce Musica.
Radio Dolce Musica, sì.
Ogni sera, trasmesso alle 8:30, lui da solo raccontava le vicende della città. È una cosa molto carina, e quando noi l'abbiamo intervistato gli abbiamo chiesto appunto perché una radio, e lui è stato molto molto schietto e ha detto, beh, Perché fare radio è un'altra cosa.
È un'altra cosa. Cioè, con questo accento romanesco, romanaccio così. Che,
meraviglioso, meraviglioso.
Che ci ha colpito particolarmente. Poi questa voce molto profonda, rauca, che trasmette proprio sicurezza alla popolazione. Infatti una delle particolarità che ci ha detto è che magari altre volte trasmetteva il vice sindaco e la gente cercava proprio lui, perché si identificava in lui, nella sua figura e nella sua voce. Quindi abbiamo voluto raccontare proprio esperimenti radiofonici che hanno creato comunità intorno alla radio.
Hanno creato comunità e hanno fatto resistenza anche politica, perché la resistenza, quella di cui abbiamo voluto parlare oggi, come la liberazione di ieri, è politica, ha un contrassegno politico ed è giusto ricordarla in questo modo. E va benissimo così.
E oggi appunto abbiamo raccontato della liberazione, di cosa è stata appunto con due storie, e l'abbiamo fatto sempre nel solito stile di musicassette, raccontandovi e facendovi comunque rilassare in questa uggiosa giornata di mercoledì 26 aprile.
Sì, nonostante sembra ottobre dal tempo che
esatto,
c'è fuori.
Esatto, fa un freddo cane. E l'abbiamo fatto nel nostro stile, sono stato accompagnato splendidamente da Giulia Paccherini, che
grazie
saluto
mille,
e che spero di rivedere in puntata più presto possibile.
Spero anch'io, mi ha fatto molto piacere essere qua e sono molto felice di essere tornata a fare radio con voi.
L'emozione di parlare davanti a un microfono ancora.
Tantissima, tantissima.
E noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al mercoledì prossimo, sempre alle 22, ci sarà Enrico.
Si parlerà di?
Non lo so. No, è una sorpresa, perché voglio svilupparla bene in questa settimana la puntata.
Prima, mentre preparavamo la puntata, diceva: la prossima la faccio figa, cioè la faccio proprio bella.
Sì,
quindi
sì, esatto.
Io fossi in voi ascolterei.
Cioè sarà una puntata angolo critico, non lo so, il nostro angolo critico, non lo so, comunque sarà figa. Beh, ascoltateci perché sarà veramente figa. E ci sarà Enrico, come dicevo, che ritornerà dalle sue ceneri come l'araba fenice e mi farà compagnia come sempre qui con noi. E non lo so se ci sarà anche Giulia, magari vuole venire come ospite così.
Beh, io li ascolto sempre, questa è l'unica grande costanza.
Grazie. Non perché lo sta dicendo perché è nostra amica, no?
No, perché
ci vuole bene davvero. Esatto. Io vi saluto, sono Michele La Sera, vi saluto, vi do appuntamento sempre mercoledì prossimo, sempre su www.radiostatale.it, sempre con Musica 7. Ciao!
All by myself in the morning, all by myself in the night, I sit alone with a table and a chair, so unhappy there, playing solitaire, all by myself. I get lonely watching the clock on the shelf. I'd love to rest my weary head on somebody's shoulder. I hate to grow older. Sit alone with a table and a chair, so unhappy there, playing solitaire, all by myself. I get lonely watching the clock on the shelf. I'd love to rest my weary head on somebody's shoulder. I hate to grow old.